In questa lezione tratteremo della Seconda Guerra Mondiale. Il Secondo Conflitto Mondiale è stato un periodo durissimo e molto complesso per le donne italiane. Negli anni compresi tra il 1940 e il 1945 vanno analizzati tenendo conto di due periodi distinti. Il primo è quello che abbraccia i primi tre anni, dal 40 al 43, gli anni della guerra fascista a fianco della Germania, della guerra parallela di Mussolini, delle campagne di Francia, Grecia, Jugoslavia, Libia, tanto per intendersi. Il secondo periodo comincia con l'armistizio dell'8 settembre del 1943 e dura fino a 25 aprile del 45, e per quanto concerne alcune zone tipo il Friuli Venezia Giulia anche nel maggio e nel giugno del 45. Armistizio dell'8 settembre 43 apre quella complessa fase della guerra civile, dei tre governi e due occupazioni e appunto della lotta di liberazione. Per tre governi e due occupazioni intendo, e rubo l'espressione di Claudio Pavone, il governo del Sud, ovvero il governo legittimo dello Stato italiano, che vede nel re prima in Badoglio e poi in Bonomi, eccetera, la continuità dello Stato italiano, il governo militare alleato, che è quello che si insedia nelle immediate retrovie del fronte, quando gli alleati risalgono progressivamente la penisola, e il governo della Repubblica Sociale Italiana, ovvero quello Stato di fatto che viene instaurato dopo la liberazione di Mussolini al Gran Sasso e che appunto pone l'Italia settentrionale in quella complessa situazione che Klinghammer ha definito l'alleato occupato. Appunto, va precisato che ci sono anche ulteriori due occupazioni in questo scenario dell'Italia. Quella alleata, che appunto progressivamente si sposta risalendo la penisola, e quella invece dei tedeschi, che come sapete dopo l'8 settembre mettono in atto quei piani che erano già stati previsti e che appunto li vedono occupare gran parte della penisola sino all'Italia meridionale. Ecco. Questo regime di occupazione ha due eccezioni che ci riguardano direttamente, perché i tedeschi dopo l'8 settembre istituiscono anche due zone di occupazione, una quella cosiddetta Prealpi, per Vorland, del Trentino, Alto Adige e una parte della provincia di Belluno, e l'altra la zona di operazioni del litorale adriatico, che invece comprende il Friuli, la Venezia Giulia, l'Istria, il Carnaro, la provincia di Lubiana. E questi due soggetti sono slegati dalla Repubblica Sociale, sono in qualche modo della specie dei piccoli stati autonomi. Ecco, stati non è esattamente il termine corretto, ma delle entità territoriali in cui i tedeschi instaurano un regime del tutto particolare e del quale, anche trattando della storia delle donne nella Seconda Guerra Mondiale, se ci riferiamo a questi territori bisogna tenere in considerazione. Ai fini del nostro ragionamento è importante sottolineare alcuni aspetti che riguardano la Seconda Guerra Mondiale e che, per analizzarla nel suo complesso, in riferimento appunto alla figura femminile, vanno tenuti, secondo me, in conto. Il primo è che nel Secondo Conflitto Mondiale viene meno ancora di più rispetto al conflitto precedente quella distinzione tra fronte interno e fronte. In secondo luogo si registra un ampio coinvolgimento nella guerra dei civili, e penso ai bombardamenti, alla fame, alle malattie, alle violenze, alle stragi e quant'altro. Un terzo aspetto è che le donne partecipano assumono ruoli e funzioni nella sfera pubblica come mai era accaduto prima. Non sono solo compiti tradizionali, ma sono anche ruoli nuovi, inediti, che investono una serie di fattori: lavoro, la lotta partigiana, la collaborazione con i tedeschi, la mera sopravvivenza e quant'altro. Un'ulteriore considerazione preliminare, che poi è il caso di approfondire caso per caso. La storiografia ha analizzato la questione delle donne nella Seconda Guerra Mondiale molto spesso sbilanciando il punto di osservazione sulla resistenza e specificatamente quella armata. Ma a partire dagli anni 90 si è posta sempre maggiore attenzione anche a tutti gli altri ruoli rivestiti dalle donne, sia nella resistenza, ovviamente, allargando l'interpretazione e le categorie che dentro la resistenza stavano, ma anche guardando a tutti i ruoli delle donne come civili, come vittime della guerra, o anche, e questo negli ultimi anni si è verificato in modo evidente, anche nei contributi che hanno dato, ad esempio, come collaborazioniste dei tedeschi dopo l'8 settembre. Allora, vediamo ora il primo dei due periodi storici nel quale ho diviso l'esperienza appunto della Seconda Guerra Mondiale. E riguarda appunto gli anni dal 1940 al 1943. Questi sono anni di mobilitazione civile e di lavoro per le donne. Nel 1940 era convinzione del fascismo e di Mussolini che la guerra scatenata l'anno prima da Hitler fosse una guerra breve e vittoriosa. Notissime sono le sue frasi sul migliaio di morti che sarebbe stato necessario avere per sedere al tavolo della pace. Nota è la sua strategia appunto della guerra cosiddetta parallela da fare a fianco appunto dei tedeschi ma con obiettivi propri. E in buona sostanza l'idea di fondo era di sfruttare le vittorie tedesche che nel 40 e anche nel 41 sembravano inarrestabili e definitive, per avere dei benefici. Il regime e lo stesso Mussolini credono e cadono nel tranello teso dalla loro stessa propaganda. All'inizio c'è addirittura una scarsa mobilitazione dei civili, dei lavoratori, anche una difficoltà negli approvvigionamenti. Molto evidente è l'impreparazione generale, ma delle difese antiaeree, ad esempio, e questo emerge e investe anche le donne nelle prime azioni di guerra, nei primissimi bombardamenti che vengono scatenati dagli alleati appunto dopo la dichiarazione di guerra. Più in generale, l'economia del paese non è pronta per la guerra e allo stesso modo non è pronto neanche l'esercito. Nonostante, e questo va specificato, l'Italia fosse ormai da lunghi anni in guerra, almeno dal 1935, e quasi senza soluzione di continuità, perché dall'Eritrea alla guerra di Spagna, all'Albania, eccetera. Le donne sicuramente non sono entusiaste di questo nuovo conflitto. Ce lo dicono i rapporti di polizia, le relazioni dei prefetti che si possono ritrovare negli archivi. All'annuncio della guerra molte donne piangono. Ci sono diverse testimonianze su questi aspetti legati alle memorie o ai diari e quant'altro. Ed è interessante rapportarle invece con i roboanti annunci e i filmati della propaganda di regime che, uno per tutti appunto l'annuncio della guerra in Piazza Venezia, ecco, che hanno toni completamente diversi. All'inizio però, nei primi mesi, dopo giugno 40, la guerra sembra ancora distante e i danni causati dal conflitto sembrano tutto sommato limitati. Ciononostante, l'Italia mostra subito una profonda debolezza. Mi viene in mente l'episodio tra i primi, il bombardamento di Torino, ad esempio, che rende evidente appunto che l'Italia non è pronta sotto vari aspetti a questo conflitto. Ma la situazione, come ben sappiamo, è destinata rapidamente ad aggravarsi. Con l'inizio del conflitto, il Partito Nazionale Fascista censisce le donne tra i 18 e i 60 anni per mettere in atto quella che dovrebbe essere la mobilitazione di tutto il paese e anche della sua componente femminile. Sono circa 6 milioni e mezzo le donne che in questo modo vengono in qualche modo chiamate in causa e si varano dei provvedimenti per sostituire le donne agli uomini nella pubblica amministrazione, ad esempio. Sono sospese quelle limitazioni sulle quote riservate alle donne negli uffici, quelle quote di cui avevamo già parlato che limitavano al 10% la presenza femminile. Le donne vengono progressivamente incoraggiate dal partito a lavorare nei trasporti, alle poste, ad esempio, seppur per periodi limitati, perché l'idea è comunque che la guerra durerà poco, sarà vittoriosa e poi gli uomini torneranno ai loro compiti. Non viene varato, ad esempio, l'obbligo di lavorare nei servizi pubblici o nell'industria bellica. Però va comunque valutato che con la guerra e con il passare dei mesi la mole di lavoro per le donne aumenta sensibilmente. E questo si vede in particolare per le contadine. E questo fatto è dipendente dalla chiamata dalla progressiva e anche un po' caotica chiamata alle armi degli uomini. La forza lavoro femminile cresce progressivamente anche nelle industrie, ma le donne comunque rimangono una netta minoranza. In buona sostanza, questa mobilitazione civile significa maggiore controllo sui lavoratori già occupati. E poi, al peggiorare della situazione bellica, invece si cerca di incoraggiare le donne a lavorare, però i risultati, tutto sommato, sono deludenti. Nel 1942, ad esempio, il regime deve far fronte al vero e proprio problema di tenere in città i lavoratori invece che cercano di abbandonarle. E la cosa cade del tutto quando nel 1942 Mussolini fa un celebre discorso nel quale invita in buona sostanza i lavoratori a lasciare le città che non sono scarsamente difendibili dagli attacchi aerei, soprattutto alleati. Va detto che in tutto questo periodo i fasci femminili intensificano molto la loro attività, soprattutto lo fanno nei campi negli ambiti che erano loro dedicati, come quello ad esempio assistenziale, e qui c'è un fortissimo incremento della loro attività, che era già forte, abbiamo detto prima, e anche di tutti quei corsi che servivano in qualche modo a aiutare anche le donne nelle difficili condizioni del conflitto. Molte ragazze sono ancora madrine di guerra, quelle donne, quelle giovani ragazze che scrivono i soldati al fronte, che abbiamo già incontrato nella Prima Guerra Mondiale. E alcune, questo è un aspetto di novità, partecipano anche all'UMPA, ovvero la difesa antiaerea che si appronta sulle città e in diversi luoghi, appunto come difesa dalle incursioni alleate. Va specificato che ancora una volta in Italia le donne non vengono assolutamente reclutate nelle forze armate e il ruolo più vicino ai militari impiegati nel conflitto è quello appunto delle Croce Rossine. Qui ci saranno moltissime donne che si impegnano ancora. Forse con motivazioni non particolarmente differenti da quelle che abbiamo già incontrato in precedenza, dicevo delle donne che si arruolano nella Croce Rossa italiana e operano nelle navi ospedali e anche nelle retrovie negli ospedali, ad esempio anche nel fronte russo. Se volete un approfondimento su un caso specifico ma molto interessante, rimando a un testo di Luca Baldissarra, Senza onore e senza pane, industrie di guerra, classe operaia e condizioni di vita a Bologna. È un libro del 1991. Per quanto concerne la vita quotidiana negli anni tra il 40 e il 43, bisogna registrare un progressivo peggioramento della situazione. Il regime, infatti, dimostra grande impreparazione e difficoltà nel gestire la situazione che si aggrava anche per i rovesci militari italiani, si aggrava di mese in mese. Dico questo perché per le donne è un periodo particolarmente difficile e a tratti anche disorientante. Esse sono poste molto spesso di fronte a nuove e stringenti responsabilità. Nel 42-43 emerge ancora di più l'incapacità, del regime di difendere la propria popolazione. Sono maggiori i bombardamenti e sono maggiori le conseguenze anche di una politica, di approvvigionamenti che fa acqua da molte parti. Le donne quindi devono, diciamo così, scendere in campo, darsi molto da fare per provvedere anche a quelle che sono le necessità, pratiche essenziali. E poi appunto arrivano sempre più numerose, notizie di rovesci militari. E la Mamein, la ritirata di Russia e quant'altro. Matura anche progressivamente nelle donne sempre maggiore ostilità al regime. La situazione si aggrava ancora di più, quando il razionamento viene implementato. Razionamento, che era di guerra, che era gestito dalle carte annonarie, ho messo nelle foto, nelle immagini che allego, una fotografia appunto di queste carte annonarie, perché progressivamente nel corso della guerra questa tessera, questa carta annonaria diventerà, diciamo, lo strumento di maneggiato quotidianamente dalle donne che si devono mettere in coda in lunghe file e che appunto devono sopperire a quello che è un razionamento sempre più stringente, cercando di inventarsi qualcosa molto spesso per mettere insieme il pranzo con la cena. Gradualmente è introdotto appunto questo razionamento e lo viene messo in atto sempre di più per i beni di prima necessità. Poi mancano le consegne all'ammasso, c'è una sempre più evidente disparità tra tra le diverse classi sociali e anche di arbitri. Si sviluppa moltissimo il mercato nero. Una vera e propria caccia continua, un'ossessione per il cibo, no? Che costringe le donne molto spesso a larghi spostamenti o a girare per città e campagne e anche mette in moto, diciamo, delle le contadine e le piccole commercianti che si inventano o mettono in atto appunto dei commerci che le vede anche spostarsi di molto. Non è un'opera storiografica, ma se volete un affresco abbastanza vivido di questo periodo, potete leggere i primi capitoli della Ciociara di Moravia, in cui questi aspetti sono tracciati con molta precisione. Avviene anche un rovesciamento, e questo è interessante, che vede nelle donne delle protagoniste, dicevo, un rovesciamento anche dei rapporti di forza tra le campagne e la città. Gli sfollamenti poi complicano ulteriormente il quadro, perché molte donne si trovano a essere sradicate dal proprio contesto, mettiamo in città, per trovare rifugio appunto da bombardamenti, fame, eccetera, nelle campagne. Una ricerca costante per le donne di pane e sicurezza, che non viene organizzata assolutamente dallo Stato, ma vede le donne che che sono costrette a cavarsela da sole, in buona sostanza. E questo evidenzia molte e sempre più marcate differenze tra poveri e ricchi e crea anche un sottobosco, diciamo così, di profittatori di ogni genere. Anche qui consiglio un libro che può essere interessante per vedere un quadro appunto di questa situazione, che non è propriamente neanche questo un'opera storiografica, ma ci mette molto dentro al contesto, ed è un libro molto celebre di Miriam Mafai, Pane Nero, Donne e Vita Quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale. La prima edizione dell'87, ma se ne trovano molte ristampe.